Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, in descrizione trovi il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Buongiorno Giorgio, benvenuto al podcast.
Buongiorno Daniele.
Senti, figurati, grazie a te. Si fa un gran parlare, diciamo, del fatto che le differenze fra animali e immagino animali domestici, ma comunque in generale fra animali e uomini non siano poi così tante, e tu sicuramente hai una visione molto precisa in realtà della questione scientifica, e quindi ti chiedo quante e quali sono le differenze, diciamo, di massima fra i cervelli degli animali e quello invece degli esseri umani.
Ma sai, fondamentalmente il punto di partenza dovrebbe essere quello di assumere che noi siamo animali tra gli altri animali. Quindi forse il problema, io dico sempre, è la categorizzazione, cioè l'aspetto che io trovo un po' problematico nella domanda è dire qual è la differenza tra l'uomo e gli animali. Ma animali è una categorizzazione troppo vasta, troppo complicata, no? Quando dico animali, a chi mi riferisco? Agli scimpanzé, ai capibara, alle zecche, al moscerino, all'ape? E cioè questi sono animali che sono enormemente differenti tra di loro e ciascuno ha le sue peculiarità, ovviamente, e quando facciamo il confronto singolo riusciamo a capirci qualche cosa. Perché poi alla fin fine, per quello che riguarda come sono fatti i cervelli, cioè la struttura del sistema nervoso, sono fatti delle stesse unità, sono fatti delle stesse cose. Tutti i cervelli contengono cellule nervose, neuroni, sono fondamentalmente simili. Un non esperto non sarebbe in grado di distinguerle. Le immagini al microscopio di neuroni, che so, di un calamaro o di un essere umano.
Una cosa molto interessante che ho scoperto leggendo il tuo libro, che è l'ultimo, almeno Pensieri della mosca con la testa storta, che è questo che trovate poi nella descrizione del podcast sui vari canali, è che fondamentalmente cervelli molto piccoli riescono a fare delle cose già molto complesse, e quindi per certi versi è un po' più difficile capire cosa servono cervelli più grandi, no? Sbaglio?
Giusto, sì. Quello che abbiamo imparato in questi anni è proprio che funzioni, abilità che noi tradizionalmente consideriamo come complicate, complesse, possono essere svolte da una manciata di neuroni fondamentalmente, no? Per esempio, noi pensiamo o pensavamo che riconoscere un volto fosse una cosa difficile, complicata, mentre invece è una cosa che sanno fare le api, pur non avendo una dotazione specifica per questo, che hanno meno di 1 milione di neuroni nel loro ganglio encefalico. Pensavamo che formare concetti, categorie, rappresentasse uno dei vertici del pensiero, per esempio la capacità di comprendere la nozione astratta di eguale, diverso, oppure la capacità di riconoscere lo stile grafico di un artista, di un pittore, no? Di distinguere quadri di Monet da quadri di Picasso. Anche questo si è visto che in realtà con addestramenti che sono tutto sommato piuttosto semplici, un'ape può maneggiare la distinzione, non la distinzione storico-culturale, intendiamoci, no? Ma la distinzione percettiva, grafica, quella a colpo d'occhio, che ti consente, se sei il minimo esperto, di riconoscere, adesso, un quadro cubista da uno impressionista, anche questo con meno di 1 milione di neuroni. E a ben vedere la cosa non è così sorprendente, secondo me, perché questo è un po' il punto, uno dei punti del libro. Se tu hai molti neuroni a disposizione, ti puoi permettere il lusso di imparare, di apprendere gli esemplari individuali del mondo che tu vuoi conoscere, categorizzare. Ma se hai pochi neuroni, in un certo senso sei obbligato a formare concetti, a formare categorie, proprio perché hai un cervello, diciamo così, che è fatto di pochi neuroni. Fare concetti, fare categorie, che cosa significa? Significa raggruppare assieme stimoli che sono diversi e considerarli come identici ai fini di una certa risposta. Quando io uso una categoria come cani oppure quadri di Monet, cosa intendo? Intendo che tutta una serie di varietà individuali, il barboncino di mia mamma, il cane lupo della mia amica, eccetera, vengono considerati come se fossero identici, raggruppati in un'unica categoria, in un unico concetto, rispetto al quale immaginiamo una serie di azioni: uscire per portarli a passeggio, indossare il guinzaglio, eccetera, eccetera. Questo significa categorizzare. E ovviamente, quando hai pochi neuroni a disposizione, sei obbligato ad essere molto veloce e molto pronto a categorizzare, proprio perché avresti una grande difficoltà a considerare i singoli, la moltitudine, diciamo così, degli individui.
Quindi diciamo la tendenza della nostra società, adesso facendo un paragone col mondo umano, che come dicevi tu però alla fine è sempre un'espressione del mondo animale, questa tendenza con i media di massa, comunque con i media digitali, a semplificarci, è un po' una riduzione, scusami la brutalità, no? Ma della possibilità di pensiero che invece avremmo, no? In un certo senso. Cioè, come tornare a, non so se si può dire, uno stato evolutivo precedente, però ecco, di sicuro non sfruttare tutte le potenzialità che abbiamo nella nostra mente.
Certo, tutte e due le cose. È terribilmente utile avere delle memorie grandi, capaci di contenere molte informazioni. Però teniamo presente che i sistemi, come dire, che non dimenticano niente, impediscono anche di pensare. Questa è la morale della storia che ha raccontato Borges nel famoso racconto su Funes il Memorioso, no? Questo ragazzino che non dimenticava nulla. Ma se tu non dimentichi niente, non sei capace di pensare, perché per pensare devi, come dire, escludere certe informazioni, devi metterle da parte o le devi raggruppare per poter connettere le cose in maniera sensata. Mentre se ogni volta che tu pensi a qualche cosa, una moltitudine di altre ti vengono alla mente, perché la tua memoria è pressoché infinita, questo significa il disastro più totale. Infatti quella di Funes è stata, come dire, la tragedia di Funes.
Però c'è una differenza anche qualitativa fra questo categorizzare degli animali, diciamo, con dei cervelli più semplici e il categorizzare invece delle forme di cervello più complesse, più evolute?
Ma direi c'è una differenza sicuramente per quello che riguarda la nostra specie, che ha a disposizione una forma di categorizzazione che non ha eguali apparentemente in altre specie, che è la nostra specializzazione. Voglio dire, altri animali hanno le loro, ma la nostra specializzazione è il linguaggio verbale. Il linguaggio verbale è uno strumento potentissimo per categorizzare il mondo, cioè è una specie di protesi cognitiva che, da una parte, secondo me, non ha cambiato i meccanismi elementari del pensiero, sono sempre gli stessi, che sono quelli che sono disponibili ad un'ape, ad un pollo, ad una scimmia, ma li ha enormemente amplificati, potenziati, soprattutto per quello che riguarda la possibilità che noi abbiamo di trasmettere, di condividere quello che abbiamo imparato con i nostri simili. Capisce? Un esempio che io faccio sempre: ragionamenti sofisticati, come per esempio quello di compiere inferenze transitive, no? Che è quella cosa che abbiamo imparato al liceo, che ci ha un po' annoiato, del tipo: se Aldo è più alto di Giovanni e Giovanni è più alto di Giacobbe, allora che cosa ne ricavi? Che Aldo è più alto di Giacobbe. Questo genere di processo inferenziale, che uno intuitivamente dice: beh, questo è possibile soltanto se tu possiedi il linguaggio, se tu possiedi un sistema di simboli, in realtà abbiamo imparato che lo maneggiano tranquillamente animali come i pesci, come le galline, come addirittura le vespe, recentemente, anche queste, appunto, meno di 1 milione di neuroni. E allora uno dice: qual è la differenza rispetto a un'abilità di inferenza e di ragionamento come la nostra. La differenza è che, secondo me, mentre ad una gallina o una vespa quell'abilità serve solamente ad un livello individuale, rimane confinata lì. È come dire, come se un marchingegno interno al pensiero fornisse la risposta giusta, Aldo è più alto di Giacobbe, ma la cosa si ferma lì. Mentre invece nel caso degli esseri umani tu hai la possibilità con il linguaggio di comunicare gli esiti dei tuoi processi di pensiero e quindi di dire ad un tuo amico, per esempio, qual è l'esito del processo inferenziale che tu hai condotto, perché gli può essere utile in certe circostanze, per esempio in circostanze di tipo sociale. Guarda, ho capito che il tizio nuovo arrivato nel nostro gruppo è uno tosto, non ti conviene andare a litigare con lui perché rischi di beccarle. Ecco, questo tipo di informazione può essere convogliata attraverso il linguaggio. Non cambia i meccanismi inferenziali, i processi di pensiero sono sempre lì, ma il pensiero diventa condiviso e condivisibile. E quella è la forza degli esseri umani. Cioè la nostra intelligenza non è dentro la testa, in un certo senso fuori, è stata estesa nel mondo, negli oggetti, negli edifici, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle sale di registrazione, in tutto quello che fa la cultura, che costituisce la cultura umana.
Esistono esempi di trasmissione, diciamo così, culturale, anche se in forma estremamente rudimentale, negli animali fra generazioni o no?
Certo, esistono. E quindi anche in questo caso non si tratta di una differenza, come dire, di qualità, ma piuttosto di quantità. Ma si tratta di differenze quantitative così importanti che in un certo senso diventano differenze di qualità. Certo che esistono, per esempio, che so, ci sono popolazioni locali di scimpanzé che hanno imparato, in certi posti in Africa, a rompere delle noci particolarmente dure e resistenti con un sistema tipo incudine e martello. Cioè cercano delle pietre appropriate, appoggiano la noce e poi con un'altra pietra o con un bastone pesante ci picchiano sopra e lo aprono. E questa è una tradizione locale, cioè scimpanzé della stessa specie in certi posti della Costa d'Avorio, per esempio, lo fanno. A non molti chilometri di distanza un'altra popolazione esattamente della stessa specie non ha sviluppato quella tradizione culturale e non lo fa. Quindi è proprio cultura. Lo stesso vale, che so, per i canti degli uccelli, dei passeriformi, no? Ci sono dialetti locali che vengono trasmessi culturalmente e che sono presenti all'interno di una certa specie in una locazione geografica e non in un'altra. È l'equivalente, insomma, della parlata napoletana o veneta, per capirci. Quindi sì, ci sono fenomeni di questo tipo, però sono molto limitati e soprattutto, come dire, non hanno una enorme possibilità di diffusione perché non posseggono quel medium straordinario che è fornito dal linguaggio verbale.
Ecco, diciamo, e rispetto invece alla questione della coscienza, tu porti avanti una teoria, diciamo, nel libro che è diversa da altre, ad esempio non sei d'accordo con chi sostiene che sia una qualità emergente del cervello, oltre una certa complessità, diciamo, si comincia a formarsi una forma di coscienza, che è una teoria abbastanza diffusa, e invece ne proponi un'altra.
Sì, beh, lì, come dire, la mia obiezione è per certi aspetti basata sul buon senso, no? Perché coscienza significa essenzialmente avere esperienze, cioè sentire qualche cosa, provare qualche cosa. Questa è la coscienza. Ed è un tipo di attività mentale piuttosto rara, tra l'altro, nel senso che la gran parte della nostra vita mentale non è consapevole, è inconscia.
Certo.
E anche quelle attività che sono consce, noi siamo consci dei prodotti, per così dire, non del lavorio che ci sta dietro, no? E questo tipo di attività quindi è totalmente distinta dalle cose di cui abbiamo parlato fin qua, cioè pensare, ragionare, decidere, risolvere problemi, fare inferenze, tutte queste cose che sappiamo fare noi, che sanno fare anche altri organismi, sono diverse dal avere esperienze, dal sentire qualche cosa, dal provare qualche cosa. E noi abbiamo una marea di dati, soprattutto che vengono dalla clinica neurologica, che mostrano questo tipo di dissociazione, cioè il fatto che in molte circostanze le persone o altri animali sanno fare cose complicate, cioè manifestare comportamenti sofisticati, senza che questi siano accompagnati da coscienza, da consapevolezza. E ne siano vari nel libro.
C'è un legame fra linguaggio e coscienza?
Ecco, secondo me no. E cioè credo che il livello più elementare di cui sto parlando, e cioè sentire qualche cosa, provare qualche cosa, sia disponibile, per esempio, ai piccoli della nostra specie, prima che imparano a parlare. Questione non irrilevante, perché, come dire, c'è stata una tradizione anche relativamente recente, pediatrica, secondo la quale i neonati, come dire, non avevano bisogno di anestesia o di altre pratiche perché non sentivano dolore. Questo pare per una sciocchezza. Quindi tutte le creature che non posseggono linguaggio, o perché non l'hanno ancora sviluppato, come i piccoli della nostra specie, o perché l'hanno perduto a causa di una patologia, pazienti afasici, e gli altri animali, ugualmente io credo che posseggano quel livello elementare di coscienza, di consapevolezza, che consiste nel sentire qualcosa, nel provare qualche cosa. Il linguaggio probabilmente è importante per le forme più sofisticate, cioè per quello che vogliamo chiamare metacoscienza, cioè per esempio parlare o riflettere sulla coscienza, su quella che chiamiamo autoconsapevolezza. Lì sì credo che il linguaggio sia importante, ma per sentire, per le forme più elementari, no. E relativamente alla cosa che menzionavi prima sulla struttura del sistema nervoso, anche qui, come dire, c'è un'ossessione di legame stretto della coscienza con la corteccia, con le parti più nobili del cervello. Ma tutti i neuroscienziati sanno, per esempio, che ci sono bambini cosiddetti affetti da anencefalia che non hanno sviluppato gli emisferi cerebrali, quindi hanno tutte le strutture che stanno sotto, ma tutta la parte prosencefalica non c'è. E il cranio è pieno lì di liquido cerebrospinale. Questi bambini hanno dei gravissimi danni dal punto di vista cognitivo, intellettuale, però gli studi che sono stati condotti suggeriscono piuttosto chiaramente che loro provano qualche cosa, sentono qualche cosa, per esempio certamente dolore. Quindi è evidente che le strutture che sostengono questa coscienza nella sua forma più semplice ed elementare sono relativamente antiche, primitive, io sospetto condivise dai primordi probabilmente della vita animale.
E tornando un attimo indietro, diciamo anche la questione dell'origine del linguaggio, una cosa che io mi chiedevo però da una prospettiva antropologica, non scientifica, pensavo a Girard, che ruolo poi ha l'imitazione in tutto questo? Perché anche questa mi sembra una prerogativa diciamo abbastanza umana, nel senso che la trasmissione culturale, oltre che forme di linguaggio, probabilmente necessita anche la propensione ad imitare i membri dell'altra specie. Non so se questo accade in molte altre specie animali.
Per quello che riguarda l'imitazione, ci sono buone prove che questo sia presente in altri organismi, sia organismi che ci sono relativamente vicini, come per esempio altri mammiferi, nella fattispecie altri primati, sia a organismi vertebrati che ci sono relativamente lontani, come per esempio gli uccelli, dove sicuramente possiamo osservare fenomeni imitativi. Lo vediamo molto chiaramente che sono i pappagalli, no? Per menzionare una specie con cui abbiamo familiarità. Una cosa che si osserva con relativa minore frequenza è l'insegnamento in senso stretto, e cioè quella condizione in cui un individuo agisce attivamente per ottenere l'imitazione di un comportamento o il cambiamento di un comportamento in un altro. C'è stato un lungo dibattito per quello che riguarda l'ambito degli studi primatologici. Ora sembra abbastanza accertato che perlomeno negli scimpanzé ci sono forme di insegnamento. Per esempio il caso che menzionavo prima della rottura delle noci con incudine e martello, no? Lì si è osservato in certe circostanze, questa è una cosa che richiede un sacco di tempo per essere imparato dagli individui, e le mamme piazzano davanti ai piccoli, posizionano la noce in maniera opportuna, compiono il gesto con una singolare lentezza per far apprendere il comportamento ai loro piccoli. Però anche in questo caso sarebbe sbagliato pensare che queste forme, come dire, di teaching, di insegnamento, siano esclusive delle specie che ci sono vicine filogeneticamente, perché si osservano, per esempio, in animali che ci sono molto lontani. Le umili galline, per esempio, manifestano delle tecniche di insegnamento nei confronti dei loro piccoli che sono molto sofisticate. Loro si pongono davanti ai pulcini e beccano per finta gli oggetti con il becco, prendono l'oggetto, lo fanno cadere, lo prendono, lo fanno cadere e accompagnano il tutto con dei suoni caratteristici. In questa maniera dirigono l'attenzione dei pulcini verso quello che deve essere mangiato. Sono sensibili agli errori dei piccoli. E questo è molto importante in un vero insegnamento. Quindi se vedono, per esempio, che il piccolo becca le cose sbagliate, loro accentuano la beccata sullo stimolo corretto, sullo stimolo giusto.
Ecco, diciamo che questo meccanismo di apprendimento poi diventa quell'apparato culturale di cui parlavi prima, soprattutto attraverso lo sviluppo del linguaggio. Però volevo sapere, non so se questo rientra nel tuo pur ampissimo campo, diciamo, di conoscenza, di studio, ma che teorie ci sono sull'origine evolutiva del linguaggio? Cioè, perché a un certo punto quei primati che poi diventeranno uomini, diciamo, sviluppano un linguaggio più complesso.
Dunque, al momento sappiamo molto poco. Ci sono due teorie che si contendono il campo. Una che prevede un'origine gestuale del linguaggio, e cioè che sia partito con un meccanismo di tipo gestuale, e un'altra invece con un meccanismo di tipo orale, diciamo così, cioè nella forma che conosciamo attualmente. Non ci sono dati convincenti, diciamo così, che sostengano, secondo me, in maniera, come dire, che restano veramente a dirimere la controversia al momento. Il problema grosso che abbiamo nel caso del linguaggio, soprattutto, è che non ci sono, come dire, pezzetti di comparsa iniziale di questo fenomeno nelle altre specie, no? Cioè, mentre per altri tipi di fenomeni noi possiamo osservare un qualche genere di transizione, quindi capire quale possa essere stata la storia, nel caso del linguaggio ci sono varie forme di comunicazione, anche sofisticata, diciamo così, che possiamo osservare negli altri animali, ma non sembra esserci un linguaggio di tipo primordiale, una forma semplice di quello che osserviamo nella nostra specie. Forse c'è stata in ominidi o ominimi che ci hanno accompagnato per un pezzetto lungo la nostra storia,
Come Neanderthal, dici?
come Neanderthal, per esempio, eccetera. Però, come dire, non hanno lasciato tracce non dirette, perché le tracce, non abbiamo le tracce dirette di tessuti molli come il cervello, ovviamente, è quello che si può ricavare dai tessuti fossilizzati.
Sui Neanderthal, scusami se interrompo, c'è anche una teoria, non so poi quanto prove abbia della sua. Che insomma si siano poi estinti per mano dei sapiens perché avevano una forma di linguaggio meno evoluta, no? E quindi magari delle minori capacità di organizzarsi anche dal punto di vista proprio di guerra e per la sopravvivenza.
Questo, diciamo, non m'azzardo su questo perché non è il mio campo, però so che parlando con un mio amico che è Andrea Moro, che è un linguista davvero molto esperto, allievo di Chomsky, lui mi ha spiegato a più riprese che non esistono linguaggi più o meno complessi. E cioè, se una cosa è un linguaggio, è un linguaggio. E anche se a volte noi abbiamo l'impressione che certe lingue siano più difficili o più facili da imparare di altre, in realtà la complessità che le caratterizza, anche se può essere diversa localmente, che so, nella sintassi, nel lessico, nel modo in cui vengono formate le strutture sintattiche, ma fondamentalmente i linguaggi sono tutti uguali. Quindi, se i Neanderthal avevano un linguaggio, beh, era complesso tanto quanto quello dei Sapiens, e non può essere stata questa la ragione per cui sono
Okay.
comparsi.
C'è quella, tra l'altro mi fa venire in mente quella legge, come si chiama? Legge di Zipf, sulle occorrenze nei linguaggi, no? Che dice sostanzialmente che le parole si presentano in tutte le lingue con una frequenza simile, no? La parola più diffusa si presenta con un rapporto con la seconda parola più diffusa in una lingua che è sempre identico in tutte le lingue diverse, no? Penso che non sia l'unica analogia che si può trovare fra lingue diverse. Senti, ma tornando un po' più forse allora nel tuo campo, questo apparato culturale di cui parlavi prima che contraddistingue l'uomo, poi che rapporto ha con la biologia? Nel senso, uno, un grande tema, questo macro tema, me ne rendo conto anche con tutti i limiti dei temi così generali, no? Ma è un po' la questione fra quanto siamo cultura e quanto invece biologia. Cioè, l'uomo forse proprio si definisce in questo contrasto anche, no?
Ma io ho difficoltà a vedere una separazione, una cesura netta tra i due, nel senso che è evidente che, come dire, la cultura è la biologia che prosegue con altri mezzi, o se si preferisce, la cultura o, come dire, le forme così importanti, diciamo così, di trasmissione di informazione attraverso la cultura che caratterizza la nostra specie è il nostro tratto culturale, il nostro tratto biologico dominante. Quindi non c'è separazione e non c'è una fondamentale distinzione tra le due cose. Noi siamo animali culturali, come diceva l'etologo Danilo Mainardi molti anni fa, e quindi contrapporre biologia e cultura mi sembra insensato. La cultura è biologia.
E quindi diciamo le sue varie manifestazioni.
È biologia nel senso banale, perlomeno, che è realizzata per il tramite di quello che abbiamo dentro il sistema nervoso e quindi attraverso i processi fisico-chimici del sistema nervoso. Non c'è altro modo, diciamo così.
Sì, qui c'è un ulteriore passo, poi un'altra esternalizzazione oltre a quella culturale linguistica e quella tecnologica. Infatti, prima mentre parlavi della lingua come apparato esterno che poi si manifesta anche nei manufatti, e c'è anche da dire un altro, diciamo, apparato esterno all'essere umano centrale nella nostra esistenza è quello tecnologico, no? E lì paradossalmente. Questa cultura che comunque, come dici tu, rimane di emanazione biologica, può arrivare in questa fase storica, almeno per la prima volta, ad agire anche sulla biologia stessa, no? In maniera prescrittiva, modificativa, che è una novità notevole, no?
Certo, però come dire, l'argomento che in maniera più o meno capziosa si cerca di trarre da questo è che in un certo senso per la nostra specie la biologia e nello specifico la selezione naturale venga meno, cioè cessi di operare perché adesso c'è la cultura, la tecnologia, la medicina, eccetera, eccetera. Questo è concettualmente sbagliato in realtà, perché, come dire, il fatto che varino i fattori di pressione selettiva e che queste includano i fattori che noi oggi chiamiamo culturali, tecnologici, eccetera, non è rilevante per quello che riguarda i meccanismi della selezione naturale, che comunque continuano ad operare. Tutti gli organismi modificano il loro ambiente. E le modificazioni del loro ambiente hanno conseguenze, nel senso che creano pressioni selettive. Ma la selezione naturale è basata, diciamo così, su principi molto semplici, e cioè l'idea che ci siano differenze tra gli individui di una specie, nel caso specifico la nostra, e ci siano meccanismi di riproduzione differenziale tra gli individui e che ci siano meccanismi di variazione alla cieca per quello che riguarda questi individui, che sulle cui basi l'ambiente, diciamo così, esercita un processo di selezione. Quindi questi meccanismi continuano ad operare e continueranno ad operare anche nel momento in cui noi andiamo ad agire direttamente sulla nostra biologia.
Un fatto interessante che si collega a questo, nella tua teoria della coscienza che tratteggi nel libro, è anche che mi sembra di capire nasca un po' in opposizione, diciamo, all'ambiente, cioè nel senso da un istinto evolutivo di sopravvivenza degli organismi viventi. Da questa dialettica quasi hegeliana nasce anche la coscienza poi nel tempo, no? E questo secondo me si collega un po' con quello che dicevamo adesso, nel fatto che poi la visione appunto transumanista della progettualità totale, eccetera, per certi versi si sposa una concezione che invece rifiuta questo confronto con l'ambiente, almeno dal punto di vista teorico. Tu qua dicevi in realtà non si può rifiutare, però la rifiuta dal punto di vista teorico e la sostituisce con una pianificazione che vorrebbe quasi evitare il confronto con il mondo. E questo poi a cascata c'è tutta una serie di ricadute culturali. Penso ad esempio a tutto l'iperprotettivismo che c'è oggi, soprattutto nelle società occidentali con i bambini, oppure con la cultura dell'offesa, qualsiasi cosa offensiva, eccetera, eccetera. Questi forse sono paragoni anche fra mondi distanti, però secondo me potrebbe anche avere un senso questa cosa. E quindi era anche interessante come raccontavi appunto questa dialettica fra la forma di vita e l'ambiente come fondante di quella che è la natura stessa della forma di vita.
Sì, un buon modo per partire forse è quello di sottolineare a che cosa servono i cervelli, no? Perché naturalmente noi in questo momento li stiamo utilizzando per conversare e per pensare, per riflettere, e le persone ovviamente pensano fondamentalmente che il cervello sia lì per pensare, per condurre, diciamo così, le nostre elucubrazioni più o meno ragionevoli. Però da un punto di vista biologico l'esistenza del sistema nervoso ha a che fare essenzialmente con il movimento, con la possibilità per gli organismi di muoversi nell'ambiente. E ci sono molte dimostrazioni di questo, no? Le più lampanti, secondo me, vengono proprio dal fatto che ci sono forme di vita, organismi che sono, si usa dire, sessili, no? Però si muovono, le piante, per esempio, eccetera. E nel caso degli animali, che non hanno sistema nervoso, è importante sottolinearlo, l'uso che adesso è stato fatto in anni recenti neurobiologia vegetale è improprio, no? Il mio amico Stefano Mancuso lo sa che è improprio letteralmente, infatti lui lo usa in un senso metaforico perché sa benissimo che nelle piante non ci sono neuroni. Ma la cosa interessante è che ci sono animali che si sbarazzano del cervello quando non ne hanno più bisogno. E quando è che non ne hanno più bisogno? Quando non si muovono più. E il caso classico che descrivo è quello della scidia, no? Questo è un animaletto che vive nel mare, quando è allo stadio larvale si muove, va in giro finché non trova qualche supporto e lì aderisce al supporto, e a questo punto, quando diventa sessile, quando diventa fisso, stabile, non si muove più, la prima cosa che fa è digerire il suo sistema nervoso perché non ne ha più bisogno. Questa cosa del movimento è molto importante, secondo me, perché il tema, l'argomento, insomma, di cui mi occupo nel libro, il punto a cui cerco di arrivare, è la domanda non tanto che cosa spieghi i contenuti della coscienza, perché questo non ve lo so dire, in questo momento nessuno sa dire che cosa produca i contenuti. Io cerco di farmi una domanda diversa, cioè perché ad un certo momento abbiamo avuto bisogno di esperienze, cioè di un accompagnamento cosciente, consapevole, e non ci siamo accontentati semplicemente di realizzare i comportamenti, di fare quello che era necessario fare senza avere alcun accompagnamento cosciente. E io credo che il punto di transizione, il punto di svolta sia stato proprio legato al movimento attivo, perché quando gli animali si muovono con un movimento attivo si trovano di fronte ad un problema molto peculiare, e cioè la doppia provincia della stimolazione, come la chiamava il filosofo Thomas Reed. Lui distingueva tra sensazione e percezione, ma possiamo capire il punto molto facilmente. Prendiamo una talpa, la tiriamo fuori dalla terra e la stimoliamo su un fianco lanciandogli un po' di terriccio. Cosa succede? La talpa si gira, risponde alla stimolazione tattile, avrà un qualche tipo di reazione difensiva. Questo non ci sorprende. Però proviamo a riflettere, quando la talpa è dentro nel suo buchetto che scava sotto il terreno, lei è ugualmente stimolata, continuamente, tattilmente. Come mai non reagisce continuamente con una manovra difensiva, ma fa ad andare avanti, no? Beh, lo fa perché c'è una differenza fondamentale tra i due casi, attivo-passivo, diciamo così. In un caso si è vista lanciata addosso della terra, nell'altro caso la stimolazione tattile è ottenuta attraverso il movimento attivo. Io suggerisco durante le conferenze a chi mi ascolta di fare questo semplicissimo esperimento, prendere un dito e toccare qualche cosa con un dito in maniera attiva, tipo per esempio andare a toccare con il dito un oggetto, per esempio un cellulare. Che cosa senti? Se provate a fare questo semplice esercizio fenomenologico, noterete che quando fate così sentite che c'è un oggetto là fuori. Cioè, e lo riconoscete, potete riconoscerlo con maggiore o minore difficoltà se tenete gli occhi chiusi, ma sentite che c'è qualcosa là fuori. E questo è quello che Reed chiamava percezione, cioè c'è qualcosa là fuori. Ma se adesso tenete gli occhi chiusi e tenete il dito lì fermo, chiedete a un amico di stimolarvi lui con un oggetto qualsiasi, magari lo stesso, il dito, noterete che in questo caso la vostra fenomenologia è diversa, avete l'impressione che qualcosa vi ha toccato, ma, come dire, la realizzazione in questo caso non riguarda qualcosa là fuori, ma qualche cosa che è successo a te, quello che Reed chiamava sensazione, il fatto che qualche cosa è successo a te in quanto distinto dal fatto che quel che è successo a te è il segnale di qualche cosa là fuori nel mondo. E quando è che è comparsa questa distinzione e perché? Beh, è comparsa con il movimento attivo, cioè quando tu ti muovi, e quindi si pone il problema di distinguere un'identica stimolazione come prodotta nell'uno o nell'altro caso, e il meccanismo che la sostiene, e questa è la cosa divertente, lo conosciamo da un bel po' di anni, dagli anni 60 circa, e l'ha scoperto un fisiologo tedesco che si chiamava Erich von Holst. In realtà era stato anticipato, insomma, da un sacco di altri studi, ed è basato su un'idea semplicissima, e cioè tutte le volte che noi ci muoviamo, cioè tutte le volte che il cervello manda un segnale ai muscoli, un segnale copia carbone dello stesso viene inviato al sistema sensoriale e un comparatore lo utilizza per, come dire, preannuncio di qualche cosa che può accadere nel mondo. Io muovo la mano e quindi questo sistema mi dice: guarda che quello che stai per andare a sentire è il prodotto della tua stessa attività. E non è una cosa filosofica, è una cosa molto pratica, perché per esempio spiega come mai noi non possiamo ottenere il solletico da noi stessi. Da soli, cioè se qualcuno ci solletica sotto le ascelle, noi sentiamo solletico, ma se proviamo a toccarci sotto le ascelle, non riusciamo a solleticarci. Perché? Perché la copia carbone associata col movimento sta dicendo al sistema sensoriale: guarda, che quella stimolazione tattile che tu senti te la stai procurando tu. È interessante che questa cosa probabilmente ha profondamente a che fare con la coscienza, perché non so se lo sai, ma tra pochi individui che sono in grado di solleticarsi da soli, ci sono individui malati che soffrono di schizofrenia e che hanno dei profondi disturbi, guarda caso, nella coscienza, nella rappresentazione cosciente.
Ma diciamo, da questo distinguere gli stimoli, diciamo, che arrivano dall'esterno e quelli che ci autocreiamo praticamente. Poi ha una funzione centrale anche nel creare delle mappe, e penso sia allo spazio sia anche al tempo, perché io, se penso alla coscienza, una delle sue funzioni principali che mi vengono istintivamente in mente è la capacità anche di progettare un futuro per quanto immediato, cioè nel senso avere una spazialità immaginaria in cui puoi muoversi, no?
Ecco, io credo che qua invece è proprio il punto di distinzione che facevamo prima tra quella che è la coscienza fenomenica immediata e quelle che sono le rappresentazioni cognitive. Rappresentare, progettare qualche cosa nel tempo o nello spazio non necessariamente è associato con l'esperienza cosciente. L'esperienza cosciente è qui e ora, quello che sento in questo momento. E ci sono studi psicofisici che mostrano anche quanto dura l'istante della coscienza, e non va oltre i 500 millisecondi. È quel lick e nunc che caratterizza l'esperienza cosciente, mentre invece tutto il resto è in un certo senso rappresentazione mentale e memoria. Per esempio, rappresentarsi il futuro è un qualche cosa che probabilmente, nella sua forma più semplice, può essere realizzata attraverso meccanismi di apprendimento associativo. L'aveva scoperto Pavlov, no? Pavlov aveva fatto questi famosi esperimenti sul condizionamento, in cui lui, che so, faceva sentire il suono di un campanello che anticipava l'arrivo di cibo e la risposta riflessa è la salivazione. Dopo un certo numero di prove, il campanello da solo è in grado di produrre la risposta di salivazione. Ma Pavlov aveva scoperto anche un'altra cosa interessantissima, che puoi fare a meno di uno stimolo condizionato e usare il tempo, il puro trascorrere del tempo al suo posto. E cioè fare un giochetto di questo tipo. Ogni 10 minuti ti faccio arrivare del cibo in bocca, la famosa goccia di limone. Nient'altro. Quello che succede è che in un intorno dello scadere dei 10 minuti, dopo poche prove, il cane o noi o qualsiasi altro organismo comincia a salivare, e cioè stima la durata temporale e 9 minuti e pochi secondi dopo, tac, comincia a salivare. Quindi la stima del tempo da questo punto di vista può essere condotta in maniera totalmente inconsapevole. Infatti, tu puoi condizionare gli animali a questo che viene chiamato condizionamento temporale, o anche gli esseri umani, senza che questi siano consapevoli di farlo. Per esempio, di rispondere ogni 10 minuti, ogni 10 secondi e così via. Ci sono un sacco di meccanismi interni nel nostro cervello che sanno fare cose molto complicate che riguardano il tempo, lo spazio, il numero, che in condizioni, in circostanze normali, come dire, sono accompagnati da esperienza consapevole, ma in certe condizioni o di laboratorio o della clinica neurologica tu puoi vedere che sono completamente separate e indipendenti o separabili in linea di principio. Tu puoi avere il secondo termine della provincia di cui parla Reed, cioè la percezione, anche in assenza della sensazione, del sentire, del provare qualche cosa.
E il vantaggio qui immagino sia la rapidità d'esecuzione.
È la rapidità di esecuzione e però qui c'è anche un problema, e cioè io dico e sostengo che questo giochetto, questa necessità può essere stato il motivo per cui abbiamo sviluppato il sentire, il provare qualche cosa, quale sia il vantaggio biologico che se ne ricava da questo è un po' un mistero, no? Perché il punto è, in linea di principio, sembrerebbe che quasi tutte le, no, quasi tutte le attività mentali, anche le più sofisticate, potrebbero essere condotte da questa specie di pilota automatico che è realizzato dai nostri processi mentali inconsci, inconsapevoli. Mentre invece succede che ogni tanto il pilota automatico sembra essere accompagnato da questo qualcos'altro, questo sentire, questo provare qualche cosa. Perché diavolo, cioè, perché è stata inventata questo teatro dell'esperienza consapevole e che tipo di vantaggio ci dà? Beh, io confesso che non lo so, non sono del tutto sicuro di questo. Un mio collega molto bravo, un po' frustrato negli ultimi anni, se ne è venuto fuori con questa idea. Lui dice: guarda, secondo me, come dire, l'esperienza, avere esperienze è semplicemente un modo per, come dire, accrescere la nostra importanza, per farci sentire importanti, cioè per accrescere, come dire, la nostra autovalorizzazione metafisica. È come se le nostre vite, poiché sono accompagnate da quella cosa meravigliosa che sono le esperienze, il sentire qualche cosa, diventassero per noi più preziose. E in questo consisterebbe, diciamo così, il valore biologico, la fitness.
Ma in una prospettiva di questo genere, il libero arbitrio è sostanzialmente un'autorappresentazione.
Beh, allora, secondo gli studi, diciamo così, che sono stati condotti in questi anni, sembrerebbe essere effettivamente una illusione, no? E cioè, ci sono questi esperimenti che mostrano che tutte le volte che le persone hanno l'impressione soggettiva di aver deciso di fare qualche cosa, di muovere un dito, di qualsiasi altro tipo di attività, in realtà loro si sono comportati come, come dire, gli astanti illusi di un evento che nel cervello è accaduto minimo 200-250 millisecondi prima. Allora, in un certo senso, come dire, questi dati non dovrebbero sorprenderci perché se crediamo che l'attività mentale sia il risultato dei processi fisico-chimici che avvengono dal cervello, allora è chiaro che, almeno in linea di principio, quei processi devono essere determinati, sono processi fisico-chimici, possono essere complicati, possono avere all'interno elementi aleatori. Di causalità, di casualità, eccetera, ma non importa, in ogni caso sono eventi fisico-chimici. Quindi, a meno che uno non creda agli spiriti, è evidente che da questo punto di vista il libero arbitrio è un'illusione. Però, ancora una volta, la domanda interessante per me non è se sia o non sia un'illusione, il problema è che cosa ci sta a fare questa illusione, cioè qual è il vantaggio, qual è la ragione d'essere di questo modo in cui siamo stati, come dire, foggiati, costruiti dalla selezione naturale.
In un certo senso, quello che dici mi ricorda un po' anche la genesi delle divinità antropomorfe, no? In un certo senso, cioè anche quella ha una funzione, poi avrà avuto delle funzioni di aggregazione sociale, eccetera, anche evolutive, però è un'altra strategia attraverso cui l'uomo tende a darsi un'importanza centrale, no? Nell'ambiente in cui vive, quindi da questo senso potrebbe essere un meccanismo simile se veramente fosse la necessità di autorappresentarsi in una maniera accresciuta.
Sì, c'è questo libro meraviglioso che è stato scritto anni fa da uno psicologo sperimentale americano che si chiama Julian James, che è un po' un libro di culto per molti, che si intitola L'origine della coscienza nel crollo della mente bicamerale, e che è stato tradotto in italiano da Adelphi, che è un libro meraviglioso in cui lui sostiene la tesi è abbastanza incredibile per la verità, che la coscienza sia molto recente, sia un portato recente dell'uomo, e che già l'uomo, diciamo così, degli antichi greci, dell'Odissea, eccetera, non fosse consapevole, perché in realtà questo è il suo argomento. Quando si va a guardare i testi, eccetera, si scopre che le persone non decidevano, non prendevano decisioni, ma tutto il loro agire era determinato
Dal fatto.
dalle voci degli dèi, che loro udivano, secondo James, letteralmente nella forma di illusioni, allucinazioni acustiche prodotte dall'emisfero destro del cervello. Non ci credo, ma è una storia meravigliosa e potrebbe avere qualche cosa di sensato, diciamo così, che riguarda l'aspetto di autorialità delle nostre decisioni e delle nostre esperienze, no? Le esperienze sono nostre, siamo noi. Quando parlo del sentire qualcosa, del provare qualche cosa, vuol dire che c'è un agente di quel qualche cosa. Quando penso ai miei pensieri, come pensieri coscienti, vuol dire che quei pensieri io li avverto come prodotti da me. Allora, se James ha ragione, la condizione precedente al libero arbitrio e quindi precedente alla coscienza, è per l'appunto una condizione in cui i tuoi pensieri non sono tuoi, non ti appartengono, cioè ti arrivano le voci come voci degli dèi che sono di altri, che sono altri da te. È molto interessante perché questa è la condizione che tu trovi anche nella schizofrenia, nelle allucinazioni uditive degli schizofrenici. E l'interpretazione che viene data da chi sostiene, insomma, questa ipotesi della coppia efferente, della coppia carbone, è che in realtà negli schizofrenici ci sia appunto un disordine di quel meccanismo che produce la coppia carbone. E il risultato qual è? Che mentre noi in condizioni normali percepiamo i nostri pensieri come nostri, cioè quando sei lì che vagoni con la mente così, ti dici, ah, come mai mi è venuta in mente questa cosa, no? Non riesci a capire l'origine di un pensiero, tuttavia non hai mai dubbi sul fatto che il pensiero sia tuo. Ma provare ad immaginare invece una condizione in cui ti arriva un pensiero di cui tu non riconosci di essere l'autore. Dentro la testa tac, è arrivato un pensiero e non sei stato tu a pensarlo. È inevitabile ritenere che quello lì sia stato prodotto da qualcun altro. Ci sono i marziani, c'è qualcuno che mi vuole male, cioè ti inventi, confabuli la maniera più opportuna di spiegare un evento così singolare come avere nella testa un pensiero che non è il tuo.
Sì, una sorta di sistema immunitario cognitivo, diciamo. Cioè,
Certo.
che vorrebbe. Stavo pensando che dal punto di vista verbale, no? Che io, diciamo così, a livello divulgativo, ho la conoscenza di questi esperimenti sul fatto che la giustificazione poi narrativa verbale viene sempre dopo. Però al tempo stesso mi chiedo se non ci sia una possibilità di agire poi su questi invece impulsi più istintuali, più immediati, non mediati verbalmente. Nel tempo, cioè mi spiego, ad esempio, dalla mia prospettiva, l'attività di scrivere, lo scrivere è una cosa che si svolge nel tempo e in effetti ha poi una serie di effetti, non necessariamente, ma può avere una serie di effetti su quelle che sono delle reazioni istintive, su degli stati emotivi preverbali, però non nell'immediato. Cioè, nell'immediato sono espressione appunto di questi processi di cui parlavi tu, inconsci, però mi chiedo se invece su un periodo di tempo più lungo non si possa instaurare un dialogo fra questi, diciamo, ragionamenti cognitivi verbali e quella che invece è l'istintualità biologica di cui parlavi tu prima.
Credo di sì. Mi è capitato recentemente di parlare con un mio amico scrittore, Massimiliano Parente, con cui ho scritto anche un altro libro un po' di mesi fa. E come mi capita, e come capita con tutte le persone che incontro che fanno lavori creativi, che non siano solamente quelli scientifici, mi interessa molto capire dal loro punto di vista introspettivo. Da dove arrivino le idee, no? Nel caso di un romanziere, le idee per scrivere un libro, eccetera. E se queste idee abbiano, per esempio, una forma linguistica in partenza, oppure una forma sensoriale, di immagine, eccetera. Questa è una vecchia storia che attraversa, in anni recenti, diciamo così, l'interrogazione anche tra gli scienziati, no? E cioè se, per esempio, le idee vengano direttamente in una forma simbolica o presimbolica, soprattutto in discipline che sono come la matematica o la fisica, no? Oppure se abbiano questa caratteristica di sensoriale. Einstein era molto chiaro su questo, no? Lui ha sempre sostenuto che il linguaggio non ha alcun ruolo nei processi creativi del mio pensiero, perché in origine le idee per me sono immagini o sensazioni muscolari. E faceva riferimento appunto alla sua storia di cavalcare il raggio di luce, eccetera. Il linguaggio, compreso quello della matematica, pure è un linguaggio, entra successivamente, per così dire, quando si tratta di dare forma, di mettere a posto questa intuizione preverbale e prelinguistica. Massimiliano però mi diceva che è vero questa cosa, che anche per lui c'è, come dire, una specie di idea di partenza che è prima che linguistica, ma che però poi c'è questo processo che assomiglia un po' a quello che mi raccontavi tu, e cioè che quando comincio a scrivere, l'atto dello scrivere e l'azione, come dire, linguistica del linguaggio, sembra andare a reagire a sua volta con l'immagine, con la rappresentazione sensoriale, muscolare, eccetera, la modifica. E questa modificata ritorna, per così dire, in quella forma lì, e ritorna al linguaggio. E che quindi per lui in realtà rispondere, se sia linguistica o non linguistica, cioè è pressoché impossibile, perché in realtà per me è una specie di ping pong tra le due cose. E credo che assomigli un po' a quello che tu stai ipotizzando, no?
Sì, assomiglia così a occhio. Un'altra cosa è dal punto di vista, io credo, diciamo, in questa figura retorica dell'ispirazione, nel momento appunto che è un po' caricaturale, un po' kitsch anche, però quello che di cui faccio esperienza, ho fatto esperienza nel tempo, è che in un certo senso la creatività è effettivamente un'evocazione, un dialogo con l'ambiente, cioè nel senso, alle volte capita di riflettere in maniera, diciamo così, strutturale su un tema o su uno o più temi in maniera costante, con una pressione, diciamo, chiamiamola così, di pensiero elevata e cavarne molto poco, e poi in un momento di rilassamento e magari di dialogo con l'ambiente rinnovato, perché magari sei stato solo a pensare immobile, eccetera, e poi invece ti dai ad altre attività anche magari meccaniche o comunque che non richiedono un grosso sforzo cognitivo, in quel momento, in un certo senso, come se l'ambiente dialogasse con te e ti offrisse un'interpretazione ulteriore e nuova a cui non avevi pensato, delle cose su cui invece avevi pensato in maniera verticale prima, no? Ecco, questa cosa qui è molto simile a quello che dicevi prima sul pensiero che viene dall'esterno, almeno a livello percettivo, perché è come se gli stimoli ambientali reinterpretassero in maniera... È per quello che poi l'ispirazione mi sembra una cosa un po' appunto caricaturale, perché in realtà è quasi il contrario per certi aspetti in alcune occasioni, è come se in realtà fosse l'ambiente a creare... I legami non visti, i collegamenti che sfuggivano e poi comunicarti in queste maniere laterali, no? E quindi qua secondo me si percepisce forte il legame fra l'io come entità, diciamo, separata, e invece quello che poi è tutto quello che lo circonda e le barriere veramente un po', almeno a livello di autocoscienza percettivo, diciamo così, sembrano scomparire. Almeno questo è accaduto spesso nella mia esperienza, cioè mentre prima c'era quello di cui ti parlavo, era una prospettiva di tempo proprio magari anche lungo, appunto il dialogo fra scrittura e stimoli emotivi, qui parlo proprio invece di questioni concettuali che magari ritornano in forma simbolica o di immagine, ma anche di parola, però attraverso delle mediazioni inaspettate dell'ambiente.
Sì. Anche su questo c'è un po' di storia e di letteratura tra i colleghi che si sono occupati un po' della genesi, dei tempi ancora di Poincaré, poi altri studiosi, Adamard, eccetera, no? Hanno visto che c'è questa fase, quando hai un problema da risolvere, di incubazione, e durante questa fase di incubazione succede qualche cosa di abbastanza misterioso nel cervello, una specie di giocare, una specie di gioco combinatorio con gli elementi che hai a disposizione, che utilizza tutto quello che c'è internamente ed esternamente, e che fa emergere spesso all'improvviso, in quella cosa che a volte viene chiamata insight in letteratura, la soluzione, che è una specie di, come dicevi tu, di ristrutturazione spesso del campo cognitivo, no? Per cui gli oggetti che vedi sott'occhio ad un certo momento assumono la possibilità di una funzione nuova. E il modo in cui, per esempio, Keller aveva studiato l'intelligenza, la risoluzione dei problemi nelle scimmie antropoidi, no? Dove vedeva esattamente questo tipo di sequenza, e cioè la banana appesa in alto e gli scimpanzé cominciano facendo tentativi, saltano, si arrabbiano, eccetera. Poi alla fine, frustrati, si mettono lì un angoletto a non far niente. E può passare qualche minuto o anche di più, e ad un certo momento è come se si riscuotessero all'improvviso, prendono le cassette che ci sono nell'ambiente, le impilano, ci salgono sopra e vanno a raggiungere la banana. Questo è quello che gli psicologi della Gestalt chiamavano insight, no? Che non è una cosa magica, è una cosa che è basata su cose che gli animali già possedevano, perché giocare, impilare le cassette è qualcosa che avevano fatto, per esempio, da giovani, da cuccioli, semplicemente che quella specifica funzione in quel contesto di quegli oggetti lì, non so, usare un bastone come un rastrello per avvicinare un oggetto, è un qualche cosa, come dire, che richiedeva una ristrutturazione del campo percettivo. E buona parte delle risoluzioni di problemi che sono state descritte introspettivamente dagli scienziati hanno questa caratteristica. Racconto sempre che gli inglesi hanno un modo per raccontare questa cosa, cioè dicono che le buone idee seguono la legge delle 3B, e cioè le idee vengono sull'autobus, bus, in bagno, bathroom, e a letto, bed.
Sì, dal punto di vista, diciamo, letterario, forse, o comunque della scrittura, dove si osserva di più questo meccanismo è nella poesia. Io non sono un poeta, però ne parlavo invece con uno scrittore che scrive anche poesie molto bravo, che è Francesco Targhetta, e parlavo dell'ultimo pezzo, l'ultima parte del mio ultimo romanzo, che è, tra l'altro è ambientato lì da te in Trentino, perché i miei nonni materni sono di là, il libro finisce lì. E ci sono delle condizioni anche nella scrittura di prosa che alle volte rasentano l'immediatezza, almeno la percezione di chi scrive, se non altro, l'immediatezza della poesia. E questo succede anche quasi nel mio caso, nella mia esperienza personale, mi è successo solo in quell'occasione, ed è successo per accumulazione, nel senso che quell'ultimo romanzo è un romanzo molto lungo, cioè molto lungo per gli standard attuali italiani, comunque diciamo lungo, e nell'ultima parte, nelle ultime 100 pagine, c'è proprio una voluta siccità linguistica, diciamo, la complessità che c'è prima si condensa molto, e si condensa molto in una maniera quasi, che per me è stata quasi automatica, cioè quella è una parte del libro, è un libro anche teoricamente molto complesso, che io ho scritto quasi in uno stato di trance, o comunque diciamo trance eccessivo, però quasi come in preda a una sorta di automatismo, che è una roba che si dice spesso, però in realtà non capita, almeno a me è capitata raramente, con quell'intensità. E secondo me è perché appunto l'acquisita a quel punto semplicità linguistica, la riduzione, assomigliava per certi versi al meccanismo della poesia, che è un meccanismo molto più evocativo ed inconscio, cioè paradossalmente, anche se la parola è al centro, forse c'è meno intelligenza verbale in senso complesso, cioè adesso sto dicendo delle cose pericolose, però diciamo è come se la struttura più ampia cognitiva si asciugasse e rimanesse un'evocazione linguistica più profonda, ecco, questo forse è un po' più preciso.
Beh, sì, può darsi che effettivamente queste evocazioni appunto di tipo automatico, che implica in un certo senso l'esclusione, se vuoi, della coscienza o degli aspetti più strettamente riflessivi, siano quelli appunto nei quali la performance, quale essa sia, procede in maniera più spedita. Qualche giorno fa ho fatto un dialogo con Modifredi, a Presto di Scienze e Filosofia, e parlando di questi temi di coscienza, lui mi raccontava di essere stato molto colpito a suo tempo leggendo Schrödinger, perché Schrödinger sosteneva che in realtà organismi totalmente progrediti dovrebbero avere una vita mentale che è totalmente basata sul pilota automatico, e la coscienza rappresenta in un certo senso, dal suo punto di vista, un retaggio evolutivamente antico. È sensato questo, no? Perché se una cosa possiamo dire della coscienza è che non che cosa faccia di buono, ma che cosa fa di male sulla prestazione, sulla performance. Se c'è un modo sicuro per ruzzolare dalle scale, è per esempio di prestare attenzione, cioè essere consapevoli dei movimenti delle proprie gambe. Star lì a pensare, adesso muovo la destra, muovo la sinistra, e lì cadi. Oppure per il giocatore di tennis, prova a metterti mentre fai il servizio a pensare e a rappresentarti consapevolmente qual è la posizione del tuo pollice rispetto alle altre dita. E la volta che il servizio viene male, cioè tutte quelle attività lì, per essere eseguite bene, bisogna che escludano la coscienza, che utilizzino soltanto il pilota automatico. Quindi è in un certo senso paradossale, non sappiamo dire a che cosa serve la coscienza, però sappiamo dire con certezza a che cosa non serve, cioè in quali circostanze costituisce un fattore di disturbo nella prestazione, nel comportamento.
Ma in un certo senso troveremo sicuramente intollerabile l'idea di non avere una parte in causa nel destino delle nostre vite, no? Però uno potrebbe obiettare che la troviamo intollerabile proprio perché abbiamo questo tipo di sensibilità, altrimenti non ce ne accorgeremo neanche, no?
E questo probabilmente rende preziose le nostre vite. Io credo che non sia totalmente insensata l'idea che dicevo prima del mio collega Humphrey, perché, per esempio, a me pare del tutto evidente che l'esperienza, il fare esperienza, sia qualcosa di così importante, così cruciale nelle nostre vite, che in un certo senso noi siamo continuamente sempre alla ricerca del fare esperienza, no? Di avere. consapevolezza e coscienza. E alcuni individui cercano anche di estendere questa possibilità in vari modi. Può essere la preghiera, la meditazione, l'uso di sostanze chimiche, eccetera. Noi siamo in un certo senso drogati di esperienza. E d'altra parte, la difficoltà fondamentale che abbiamo con la nostra finitudine, con il fatto che dobbiamo morire, è questa la fin fine. E cioè quando, nei momenti in cui ci pensiamo e troviamo così difficile accettare e realizzare l'idea di dover morire, quello che troviamo veramente difficile è immaginare, perché è impossibile, e cioè la condizione di non aver più esperienza, cioè fare esperienza del non avere esperienza, perché questa è la morte. Non c'è più esperienza, non ci sei più, non esisti più. Tu non ci sei più con la tua esperienza consapevole. Questo è inconcepibile mentalmente, in un certo senso. Certo, lo puoi immaginare razionalmente, ma non riesci a sentirlo, a farlo tuo. È impossibile, perché non puoi sentire il non sentire.
Sì, è come tra l'altro se in questa, proprio in questa accezione, in questo senso, la sua irreversibilità fosse già inclusa nel concetto, nel senso che se tu non la puoi sentire rappresenta proprio una fine irreversibile. Cioè, per assurdo, risvegliandosi dalla morte non si saprebbe comunque nulla della morte.
Esatto. O per dirla con Duchamp, non ci dobbiamo preoccupare perché tanto sono sempre gli altri che muoiono.
No, sto pensando che per certi versi questa è una versione più complessa e profonda, raffinata della centralità del raccontare storie nelle civiltà umane, no? Cioè, anche quella è un'attività apparentemente così a livello intuitivo, immediato, inutile. Cioè, perché fra gli ominidi che raccontavano storie e quindi dedicavano ore del giorno ed energie, calorie e sforzi, diciamo, a raccontarsi delle storie, e altri invece che si limitavano a cacciare, mangiare e riprodursi, alla fine si sono sopravvissuti quelli che raccontavano storie, no? Ma la spiegazione è relativamente più semplice, nel senso che chiaramente le storie forniscono un universo morale, servono a rinsaldare, diciamo, almeno le storie, diciamo, primarie, originali, e servono a rinsaldare il gruppo, eccetera, eccetera, e quindi forniscono un vantaggio evolutivo. Forse la risposta in una maniera più raffinata e complessa anche per cui questo tema è la stessa.
Assolutamente, certo, perché il fatto di avere esperienze e consapevolezza implica o ha implicato anche, perlomeno per alcuni animali, quel livello meta rappresentativo di cui si diceva prima, e cioè la possibilità di immaginare che anche gli altri abbiano una vita mentale, e quindi non semplicemente di tener conto dei loro comportamenti obiettivi manifesti, ma di leggere i loro comportamenti obiettivi come il risultato di una vita mentale, e cioè del fatto che gli altri pensano, credono, sperano, desiderano, e da ciò quindi anche l'interesse fortissimo che noi abbiamo per la vita mentale degli altri, che è espressa per l'appunto attraverso la nostra passione per le storie. Le storie non sono semplicemente il resoconto behavioristico, no? Delle azioni e dei comportamenti. Sono soprattutto la storia dei motivi e delle ragioni che stanno dietro i comportamenti manifesti. Ci sono delle patologie in cui, come dire, l'interpretazione è puramente behavioristica, no? Le persone affette da certe forme di autismo si comportano effettivamente in questo modo e trattano gli altri individui non come degli agenti, ma come degli oggetti, in un certo senso, che si muovono nel tempo e nello spazio, ma le cui azioni non sono il risultato di stati mentali, perché questi stati mentali non li sanno o li sanno leggere. Mentre invece la narrativa, le storie, tutta la letteratura è fondamentalmente e in una maniera gigantesca teoria della mente, esplorazione degli stati mentali degli altri.
Sì, infatti da questo punto di vista l'esplosione dell'atto della scrittura negli ultimi anni attraverso i media digitali è interessante, perché è invece una forma di scrittura più ego riferita e meno orientata appunto all'introspezione non solo del sé e degli altri. In generale non è orientata all'introspezione, la scrittura rapida digitale contemporanea è molto cioè rimane distante da questa profondità, che poi è quella che permette sia l'empatia sia anche l'odio in senso profondo, cioè nel senso permette tutto questo range di sentimenti, no? Però mi chiedo, potrebbe esistere empatia senza coscienza a questo punto? Forse sì, come reazione istintiva.
Sì, infatti, voglio dire, tu puoi immaginare, come dire, la capacità di rappresentarti dentro, e questo è per esempio quello che accade nel meccanismo dei neuroni specchio, mirror, diciamo così, del comportamento che tu osservi, no? I neuroni specchio fanno esattamente questo, e cioè tu fai un'azione e questi neuroni rispondono, tu vedi questa azione fatta da qualcun altro e quegli stessi meccanismi neuronali rispondono. Questo potrebbe essere il punto di partenza, diciamo così, per lo sviluppo di una rappresentazione di tipo empatico. Mi viene in mente, a proposito poi del rilievo che hanno le esperienze coscienti, le sensazioni della vita mentale e quindi la passione per le storie e così via. Questo è particolarmente evidente in una certa età della vita, no? E cioè durante l'adolescenza. Nell'adolescenza c'è un momento in cui tu, in un certo senso, scopri la ricchezza della tua vita emotiva, soprattutto mentale, di quello che tu sei. E quello è anche il momento in cui l'adolescente si sente, come dire, esplodere in un certo senso, no? E cioè trova che sia così ricca, così straordinaria la sua vita mentale, meriterebbe di essere comunicata in qualche modo, strimpellando una chitarra oppure scrivendo poesie, eccetera. Ed è una cosa che molti di noi, no, hanno fatto in quella stagione della
Certo.
vita, di mettere qualcosa, di lasciarlo lì nel cassetto e poi di ritrovarlo quando hai 40 anni e di rileggerti, diciamo, con un certo imbarazzo di solito, no?
Assolutamente.
Perché questo è anche l'aspetto interessante, che scrivere professionalmente, fare storie, scrivere romanzi o poesie, richiede distacco e tecnica. E quindi non è sufficiente dire: ah, io ho questa straordinaria emozione qui adesso, e siccome ce l'ho, automaticamente la posso trasferire e rendere nota agli altri. Anzi, è quasi vero il contrario, perché nel momento in cui tu la stai esperendo, probabilmente quello è il momento meno adatto per distaccartene a sufficienza e per utilizzare quindi la tecnica che ti consentirebbe di trasferirla e di renderla, come dire, accessibile agli altri. E questa è la ragione per cui i prodotti, diciamo così, degli adolescenti sono così di solito
Validi.
poco validi, no, 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 non solo perché non posseggono la tecnica, no? Perché magari non l'hanno imparato, non hanno ancora fatto gli studi adatti, non sono andati a un corso di scrittura creativa, come magari poi capiterà quando vanno all'università. Siti ovviamente che possono essere i più diversi, ma il problema è che in quel momento è soprattutto il distacco che manca.
Sì, però al tempo stesso non c'è solo una questione tecnica, ma secondo me anche esperienziale, cioè la quantità di mediazione è sicuramente centrale, però quella è una fase della vita in cui secondo me si mette in pratica un tentativo di interpretazione tramite tentativi ed errori, no? Cioè quindi diciamo spesso le cose degli adolescenti, i racconti degli adolescenti, le forme d'arte degli adolescenti sono estremi, ma anche nelle sue derive peggiori grottesche, o comunque in generale mancano spesso di misura, per il semplice fatto che sono primi tentativi di emancipazione, diciamo, dalla condizione di sudditanza dai genitori, e quindi di una creazione di un'individualità. Ed è molto difficile che questa creazione dell'individualità rispetto al mo cioè l'individualità di questa interazione col mondo, però fatta in prima persona, non più mediata dai genitori, dia immediatamente dei risultati che possano resistere nel tempo e che poi quindi possano essere riletti a 40 anni senza vergognarsi, no? Perché è proprio un tentativo anche di processi ed errori, secondo me. Cioè, nel senso, non c'è solo la questione tecnica non c'è solo la questione della distanza, che sicuramente è centrale, ma c'è proprio anche una questione di giovinezza del rapporto col mondo, per certi aspetti.
Certamente, certamente, sono d'accordo con te, c'è anche questo. Quello che mi premeva a sottolineare era solamente, come dire, in questo caso qua, la particolare pregnanza che assume in quella stagione della vita la scoperta, diciamo così, dell'esperienza. Certo, questa è presente anche prima, ma in un certo senso acquisisce un valore del tutto speciale, del tutto particolare durante l'adolescenza. Tu senti che il tuo sentire è speciale.
E poi questo, devo dire, adesso letteratura, per ragioni forse anche legate al mercato, al commercio, ritorna anche in autori e autrici non adolescenti, cioè nel senso comunque l'immediatezza della celebrazione del sentimento, dell'emozione in quanto sentimento, in quanto emozione, in quanto speciale, in maniera molto lineare, molto basica per tanti aspetti, è una cosa che oggi si afferma anche al di là dell'adolescenza, forse proprio per questa sua immediatezza, la sua semplicità, no? Però vabbè, questo è un discorso di critica letteraria che va un po' oltre quello, il nostro discorso.
È un discorso molto pratico, no? Però perché leggevo in questi giorni di questo importante editore francese che diceva che una delle conseguenze nefaste per gli editori della pandemia è che tutti si sono messi a scrivere e gli editori sono sommersi da manoscritti. E lui diceva: per favore, cercate semplicemente anche di leggere, non solo di mettervi a scrivere romanzi. E
Certo.
Io incoraggerei molto questa.
Questo può essere, sì, per lì qua ci può essere un effetto, diciamo, collo di bottiglia poi anche su questi temi, perché poi succede, ad esempio, io avevo letto di questo caso dopo la guerra nell'ex Jugoslavia, c'era stato un proliferare di manoscritti sulla guerra che nessuno aveva voglia di leggere, però, prima ancora che di pubblicare, perché erano esperienze brutali che tantissime persone avevano avuto. E A, non erano particolarmente speciali, B, non c'era questa volontà poi appunto nel mercato di recepirle, perché c'era più una volontà di cancellarle, di rimuoverle almeno, o di creare quel distacco di cui parlavi prima. Infatti forse non arriverà il grande romanzo, diciamo, sul lockdown, sul primo lockdown, no? O se non arriverà, arriverà adesso. Vedremo. Comunque, senti, prima di salutarti, tu sei anche un esperto, questo è un macro tema, però interessava almeno sapere gli aspetti, chiederti gli aspetti più importanti, secondo te più rilevanti, quelli che poi studiando ti hanno colpito di più. Cioè, tu sei anche un esperto della questione dello split brain, della divisione fra emisferi cerebrali, no? E mi rendo conto che è una cosa di cui potresti parlare da ore, però almeno, però diciamo nella... Appunto, dalla tua esperienza, cosa ti ha colpito di più di questo? Innanzitutto, che cos'è a grandi linee e poi perché esiste e cosa ti colpisce personalmente di questo tema?
Allora, quando ero uno studente, il dogma era che la specializzazione emisferica, cioè il fatto che la parte destra e sinistra del cervello fanno cose diverse, no? Che è una cosa che tutti conosciamo, magari indirettamente, per ragioni spiacevoli, cioè capita a molti di aver avuto il nonno, il parente, eccetera, colpito da un ictus, da un qualche tipo di evento cardiocircolatorio e di aver osservato, per esempio, che quando l'evento traumatico ha riguardato la parte sinistra del cervello, si osserva tipicamente una emiparesi nella parte destra del corpo, quindi il paziente non è più capace di muovere la mano destra, e questo di solito è anche accompagnato da sintomi afasici, cioè da disturbi del linguaggio. Mentre invece quando la lesione riguarda il lato destro del cervello, l'emiparesi riguarda il lato sinistro, quindi non muove più la mano sinistra, in questi casi il paziente magari si perde per strada, però il suo linguaggio è intatto. E quindi si capisce che evidentemente a destra e a sinistra ci stanno cose diverse e il cervello fa cose differenti, che è sorprendente perché all'esame così generale macroscopico le due parti e le due metà sembrano fondamentalmente simili. Ed è un caso un po' unico, no? Perché noi abbiamo altri organi del corpo che hanno
struttura destra-sinistra, ma il polmone di destra e il polmone di sinistra fanno la stessa cosa, il rene di destra e il rene di sinistra fanno la stessa cosa. Invece nel cervello l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra in parte fanno cose diverse. E io me ne sono occupato perché appunto quando ero uno studente si pensava che fosse una caratteristica esclusiva della specie umana e molta acqua è passata sotto i ponti da allora e parte anche legata al mio stesso lavoro. Oggi sappiamo che in realtà è probabilmente una caratteristica costitutiva di tutti i sistemi nervosi che conosciamo, perfino di quelli più semplici. E per capire quanto ormai siamo lontani dall'idea che la specializzazione storica sia unica dell'uomo, basti dire che uno dei modelli che vengono usati oggi nei laboratori di neurobiologia è un vermetto, un nematode che si chiama C. elegans, che ha 302 neuroni in tutto. Un verme di 302 neuroni, e in questo verme già si osserva la specializzazione emisferica. È un verme, quindi a struttura bilaterale, un sistema nervoso con una parte destra e sinistra, e i neuroni a destra e a sinistra in parte fanno cose diverse. Quindi questo giochetto della simmetria sembra essere molto antico e sembra essere proprio un principio di funzionamento generale del sistema nervoso dei bilateri o degli organismi.
E qual è, diciamo, lo scopo, la logica, perché secondo te si è voluto così?
Allora ci sono due problemi qua. Uno è a che cosa serve a livello individuale e poi a cosa serve averlo allineato. Mi spiego. A livello individuale noi sappiamo da un po' e abbiamo varie spiegazioni del quale possa essere il vantaggio di avere un leggero grado di asimmetria nel cervello. Per esempio, se tu hai una simmetria puoi, come dire, risparmiare tessuto nervoso. Pensiamo all'esempio che facevo prima del linguaggio, no? Se metto i centri del linguaggio nell'emisfero sinistra, a destra mi rimane spazio libero per metterci dell'altro. E siccome il tessuto nervoso costa metabolicamente, questo può essere un vantaggio. Come sempre in biologia, un vantaggio è uno svantaggio, perché se da adulto tu ti becchi una lesione a sinistra, perdi il linguaggio e l'altro emisfero non può svolgere una funzione di cariante. Nei bambini piccoli sì, perché c'è più plasticità, no? Quindi è un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio. Oppure, questa è una cosa che avevo suggerito io e un collega molti anni fa, e penso che colga molto del punto. Gli animali, specie quelli più antichi, che hanno gli occhi e i recettori posizionati sui lati opposti del capo, questi vedono letteralmente porzioni diverse del mondo. Pensa a un camaleonte, no? Camaleonte che ha anche movimenti indipendenti nei due occhi, vede delle robe a destra e vede delle robe a sinistra. Però deve avere anche un problema, e cioè deve decidere un corso di azioni, come dire, unitario. Perché se come l'asino di Buridano gli si trova a vedere una bella mosca di qua, una bella mosca di là, e ciascun emisfero lì che dice prendo io, la prendo io, c'ha una sola lingua, come fa? Che cosa succede?
Muore di fame.
Muore di fame, come appunto l'asino. Bisogna che ci sia qualche tipo di interazione tra i due emisferi e che uno, per così dire, assuma il comando, dice ok, decido io se prende la mosca a destra. In effetti succede proprio così, no? L'emisfero sinistro è tipicamente dominante e controlla le azioni, diciamo così, di routine. E quindi c'è un'altra ragione importante per avere questo tipo di asimmetrie. Però c'è un mistero, ed è questo, che noi non osserviamo semplicemente diversità di funzioni tra la destra e la sinistra, ma osserviamo anche allineamento nella direzione delle asimmetrie. Prendi il caso dell'uso delle mani, che è il più semplice da capire, no? Le persone hanno una preferenza, e quasi tutti preferiscono la destra. La preferenza è circa in tutte le culture e le popolazioni con poca variazione 90% destrimani, circa 10% mancini. E uno dice perché? È chiaramente legato alla simmetria del cervello, no? Quindi allora uno dice: ok, va bene, capisco la storia del camaleonte, ma perché non 50 e 50? Cioè il camaleonte è asimmetrico, ha il suo vantaggio, è il fatto di avere la simmetria, ma ce l'avrebbe indipendentemente dalla simmetria degli altri. Quindi perché la distribuzione non è casuale? Perché non abbiamo 50% destra e 50% sinistra? Oppure anche 100% è zero. E la cosa strana è perché non tutti destrimani e nessuno mancino? Perché 90 e 10?
Beh, insomma, la mia personale spiegazione, la mia teoria che cerca di spiegare questa cosa è basata su una porzione della matematica che si chiama teoria dei giochi, ma può essere capita abbastanza facilmente. E cioè, in teoria dei giochi succede che quello che conviene fare ad un individuo, qualsiasi, un animale, ma una macchina, eccetera, dipende da quello che fa la maggioranza degli individui del gruppo all'interno del quale tu ti trovi ad operare. Se noi fossimo individui totalmente, come dire, asociali, che non hanno interazioni gli uni con gli altri, allora davvero essere asimmetrici o destra o sinistra non farebbe differenza. Ma se tu sei all'interno di un gruppo e le asimmetrie hanno rilievo per quello che riguarda il tuo comportamento esterno, over, allora quello che succede è che la tua decisione in un certo senso non è libera. Nel senso che ti conviene fare, scegliere se essere destro o sinistro sulla base di quello che fa la maggioranza, la maggior parte degli individui. E se assumi questo punto di vista e fai un po' di calcoli, come abbiamo fatto noi, risulta che le situazioni cosiddette di equilibrio stabile,
No,
alla
durano.
nascita, sono quelle in cui c'è un polimorfismo, e cioè c'è una maggioranza, tipo 90%, e una minoranza. E perché c'è la minoranza? La minoranza viene mantenuta da un meccanismo che si chiama selezione dipendente dalla frequenza. E te lo posso spiegare con un riferimento cinematografico. Tu ti ricordi Stallone in Rocky? Nel primo, lui a un certo momento dice: sono un pugile mancino e gli altri pugili non vogliono combattere con un pugile mancino. Perché è vera questa cosa, no? Perché tipicamente che cosa accade? Che siccome la maggioranza è destrima, né tu incontri altri combattenti che sono destrimani, e quindi i colpi sei abituato che arrivano in un certo modo, cioè hai abitudine a un certo tipo di guardia. Quando incontri un mancino ti trovi un po' malpartito perché
Sì,
la cosa
allenato.
era strana e i colpi sembrano arrivare dalla parte sbagliata. Non sei neanche consapevole spesso di questo, no? C'è qualcosa di bizzarro. Quindi il mancino ha un vantaggio selettivo in questi combattimenti, ma ce l'ha perché? Ce l'ha perché sono pochi. Perché se i mancini crescessero di numero nella popolazione e fossero pari pari con i destrimani, il vantaggio scomparirebbe. Quindi si chiama selezione dipendente dalla frequenza, è un vantaggio che viene mantenuto dalle minorità, finché rimangono minorità, perché se crescono non hanno più vantaggio. Questa è la ragione per cui c'è la simmetria e perché c'è polimorfismo nella simmetria. Cioè la ragione per cui, come dire, c'è una piccola percentuale che fa il contrario, diciamo.
Però poteva, scusami, poteva affermarsi anche il contrario, poteva essere.
Sì, assolutamente. Cioè il fatto che sia 90 a destra e 10 a sinistra, quello è legato a come è iniziata la storia. Poteva essere alla rovescia. Potevamo essere 90% preferire la sinistra e 10% preferire la destra. La teoria è neutrale su questo e il fatto che in tutte le popolazioni umane però si osservi destrismo preponderante suggerisce che la storia è iniziata, presumibilmente, da un lontanissimo antenato comune e che si è mantenuta, cioè che non è comparsa come evento ripetuto su base culturale.
Diciamo, il primo vantaggio è stato ottenuto per caso e poi da là però si è moltiplicato inesorabilmente.
E si è mantenuto, esatto, e si è mantenuto.
Stavo pensando appunto sulla questione delle due funzioni, anche a quel libro che mi ha suggerito il nostro comune amico Gipi sul disegnare con l'emisfero destro del cervello.
Ah.
Io non so disegnare, ho fatto qualche. E non lo sapevo prima, non lo so tuttora, però ho fatto qualche esercizio su quel libro e devo dire che effettivamente, quando già solo facendo quegli esercizi che ti chiedono di non pensare alla parola corrispondente a quello che stai vedendo, e il miglioramento, con tutto che io rimango un non disegnatore, è impressionante. Cioè, nel senso che effettivamente, poi nel libro questa cosa viene raccontata anche un po' parlando di come scompaiono le abilità o il presupposto tale, le volte, le abilità dei bambini crescendo, no? E con l'immersione di un linguaggio sempre più complesso che dà nome alle cose e il disegno peggiora, spesso e volentieri, no? E questo assomiglia anche un po' al discorso prima sulla poesia, cioè un po' come se la poesia fosse evocazione, dove il linguaggio entra in maniera controllata e selettiva alla fine e non fosse originario, diciamo, come invece nella prosa, da questo punto di vista, no? Mi dia il collegamento.
Certo, beh, diciamo, allora, negli anni 60, dopo il Nobel a Roger Sperry per le sue ricerche sui pazienti split brain, c'è stato lo sviluppo di una grande letteratura un po' pop attorno al tema della specializzazione emisferica e chiaramente esagerata, no? Nel senso che in condizioni normali, non patologiche, i due emisferi lavorano assieme, collaborano, e quindi solamente in condizioni speciali, cioè nel laboratorio, oppure quando tu fai, come dire, o si producono lesioni da una parte e dall'altra, che tu vedi, come dire, le differenze emisferiche.
Scusami, quelle fotografie che girano su internet con i colori diversi, l'altro giorno ne ho vista una con la scarpa grigia, che molti vedono rosa, io ero con altre 3-4 persone e tutti gli altri la vedevano rosa, io ero l'unico che la vedeva grigia. E non so se presente.
Questo non la conosco, ma ci sono molte manifestazioni che sono visibili direttamente legate alla specializzazione emisferica, carine. Una, per esempio, è quella del viso, dei due visi tratteggiati, disegnati, in cui un lato della bocca, il sinistro o il destro, va in su, nella forma appunto della risata, mentre l'altro va in giù, nella forma della tristezza. E quando tu guardi due immagini che sono speculari l'una dell'altra, quindi del tutto identiche, ma in una il sopracciglio e la bocca scendono a destra e nell'altro scendono a sinistra, e quando le guardi la maggior parte delle persone destrimani ha l'impressione che un viso, che il viso allegro sia quello in cui la bocca va in su a sinistra e quello triste quello in cui va su a destra. E qui la ragione è appunto che tipicamente l'attenzione viene diretta nell'emicampo di sinistra, perché l'emisfero destro è quello che controlla, diciamo così, i processi attenzionali. E accade normalmente nei volti, no? Di dirigere, diciamo così, l'attenzione verso la parte sinistra del volto. Ci sono molti altri esempi di questo. Qui, ripeto, ci sono delle cose vere, ma che sono state anche un pochino popolarizzati in maniera forse troppo semplice. Però per quello che riguarda l'aspetto relativo alla creatività, lì potrebbe esserci qualche cosa di sostanziale che è stato anche studiato in maniera piuttosto spettacolare. Un collega mio che si chiama Alan Snyder, che lavora in Australia, lui sostiene, per esempio, che le capacità dei cosiddetti individui savants, e quelle capacità esagerate, diciamo così, possono essere riprodotte in certe condizioni negli individui normali utilizzando una tecnica che produce una specie di lesione temporanea e non irreversibile, usando una tecnica che si chiama stimolazione magnetica transcranica. E lui ha visto, per esempio, se ti ricordi, nel libro di Oliver Sacks si racconta di questi gemelli autistici che erano capaci di stimare con grande precisione le numerosità. Quindi tu prendi una manciata di fiammiferi, la butti su un tavolo e chiedi alle persone quanti sono, e la gente dice circa 50, 100, eccetera, e questi invece all'unisono dicevano 127, più o meno.
C'era una scena forse del genere anche in Rayman, no?
Rayman, esatto. Allora, questo tipo di capacità lui è stato capace di riprodurla in parte in soggetti normali, appunto disattivando temporaneamente le strutture del lobo temporale dell'emisfero sinistro, lasciando, per così dire, in funzione quello destro, ma soprattutto togliendo i meccanismi di inibizione che tipicamente agiscono in quella porzione dell'emisfero sinistro sull'emisfero destro. La sua idea è che in una certa misura certi aspetti creativi del comportamento possano essere liberati, per così dire, nel momento in cui i circuiti inibitori, che sono legati soprattutto alle attività strutturali, sistemiche dell'emisfero sinistro, legate per esempio all'uso del linguaggio, vengono meno, liberando, per così dire, il cervello creativo, come a volte viene chiamato in maniera impropria. Insomma, c'è qualche cosa di vero in queste...
Però questo sarebbe, questa attività del cervello, chiamiamo così, creativo, è la stessa che dici che sarebbe in grado di contare, perché non mi sembra un'attività particolarmente creativa, in realtà è più analitica, no, osservativa, quella di contare quante fiammiferi ci sono su un tavolo.
Non esattamente, perché in realtà questa è una capacità che è basata essenzialmente sulla capacità di cogliere o di non cogliere i raggruppamenti. E cioè, pensa alla faccenda delle costellazioni, no?
Sì.
Le costellazioni che si vedono in cielo non sono una cosa reale, sono il risultato di processi di raggruppamento percettivo, sono il risultato del modo in cui funziona il nostro cervello, che si basa su certe regolarità statistiche che riguardano la prossimità, la buona continuazione, il fatto di vedere margini collineari e così via, che danno luogo a questi processi di grouping. L'idea di Snyder è che se questi processi di raggruppamento spontaneo vengono meno, tu sei, come dire, libero di vedere le stelle, per così dire, il firmamento, attraverso nuove combinazioni, non quelle obbligatorie, no? Perché se ci pensi, le costellazioni in un certo senso sono un obbligo. Il fatto che tutte le vedano, che tutto vedano il carro, eccetera, è la riflessione del fatto che i nostri cervelli, grosso modo, funzionano allo stesso modo. Perché se fossimo tutti, come dire, individualmente liberi di vedere quello che vogliamo, non riusciremmo a metterci d'accordo su cose come le costellazioni. Ci mettiamo d'accordo perché i processi di raggruppamento percettivo che fa il cervello si somigliano. Però se tu in qualche modo disattivi quel meccanismo lì, allora tu rendi possibile la formazione di raggruppamenti nuovi, diversi, idiosincratici a livello individuale. Questo potrebbe essere ovviamente importante per i processi di pensiero creativo, no? Che ci distingue la possibilità di vedere le cose in modo nuovo, che è quello che è tipico, che noi riconosciamo nel genio, no? Cioè, ce l'avevi sotto gli occhi quella cosa lì, ce l'avevi sotto gli occhi, ma l'hai vista e tu invece non l'hai vista.
Beh, ad esempio, come esperienza personale ti posso garantire che la cosa che in assoluto mi garantisce che non scriverò una riga buona in una giornata è se mi occupo, non so, di questioni fiscali in mattinata o fare fatture o cose del genere. Già poi scendendo ci sono le mail, oppure l'altra cosa che notavo è il cellulare la mattina appena sveglio, cioè quando c'è ancora in circolazione i pensieri della notte, i residui dei sogni, che comunque sono una grande forza creativa, anche quando sono magari intuiti per sommi capi, eccetera, senza stare lì a interpretarli freudianamente, diciamo, però anche perché da soli è un po' più difficile. Però diciamo, quando io, nel momento in cui prendo il telefono e accendo da nero, diventa lo schermo, diventa colorato, con tutte che rappresenta già le incombenze della vita sociale, della vita civile, quello in automatico cancella tutta l'attività notturna. Cioè, mentre se non prendo il telefono posso ripensare a quelle cose anche per 10, 15, 20 minuti, avendo il tempo, diciamo, e nel momento in cui prendo il telefono quella cosa lì si cancella istantaneamente. Cioè, proprio si crea una cesura. E questo, vabbè, non è così compromettente come le fatture, altrimenti non scriverei mai, perché il telefono prima o poi si prende sempre. Però ecco, è una cosa che percepisco chiaramente. È molto...
forma un setting, diciamo così.
Sì, c'è anche una questione proprio di... Cioè, è vero che c'è sempre quell'interazione con l'ambiente nell'idea, nella creatività, però diciamo anche il costrutto sociale, essere all'interno di determinate gerarchie, modi di vedere il mondo, euristiche di un certo tipo, eccetera, che sono appunto nella maggior parte dei casi sociali, anche questo ha un peso, diciamo, contenitivo un po' sulla creatività.
Sì, sì. Dicevo, Snyder in realtà ha fatto esperimenti non solo con il conteggio, diciamo così, la stima, ma anche proprio con la risoluzione di problemi. Non so se ti ricordi, sono quei problemini che facevamo a scuola con gli stuzzichini, con gli stuzzicadenti, no? In cui si producono delle semplici equazioni usando dei fiammiferi, per esempio, quindi che sono, vengono messi così, a fare un 5, un più, e poi un 2, poi un uguale, e tu devi trovare, mettere la soluzione giusta all'equazione spostando per esempio un solo fiammifero. Sono problemini classici di insight, E anche in questo caso lui ha visto che disattivando temporaneamente le strutture del lobo temporale sinistro aumentava in maniera significativa la capacità di soggetti del tutto normali, diciamo così, di avere quel click, quell'intuizione nella risoluzione dei problemi, in maniera, come dire, piccola, modesta, cioè quel genere di cosa che è statisticamente significativa, come diciamo noi, spettacolare, cioè non è sfortunatamente un modo per trasformarci tutti quanti in geni.
Adesso, un altro modo che va molto di moda per, diciamo, vedere la costellazione in maniera diversa, sono gli allucinogeni, no?
Certo, questo è un argomento molto, molto interessante perché gli psichedelici, nello
Sì,
specifico, no? È
psichedelici,
importante
sì.
sottolineare questo perché queste sono sostanze che hanno una cattiva, hanno avuto a lungo una cattiva fama immeritata. Pollan ha scritto un libro bellissimo,
Bellissimo, sì.
sull'argomento, e anche qui in Italia c'è un movimento, insomma, che li sostiene dal punto di vista intellettuale, culturale, che comprende anche artisti, scrittori, eccetera. Cioè c'è un grande interesse, c'è questo rinascimento. Rinascimento psichedelico. Io trovo la faccenda molto interessante, soprattutto come per via delle relazioni con la coscienza, perché la cosa che mi interessa di più per quel che riguarda le possibilità future della scienza riguarda proprio questo aspetto, no? E cioè, se noi riusciamo a mettere le mani a capire meglio come funziona la macchina cerebrale. Certo, possiamo ottenerne vari vantaggi pratici, che so io, avere protesi che ci consentano di avere, per esempio, più memoria, no? Molto, molto utile, eccetera. Ma questa non è la cosa veramente interessante. La cosa veramente interessante è che, siccome quel chilo e mezzo scarso di roba che abbiamo dentro il cranio è quello che ci dà l'esperienza del mondo, ci fa sentire, che ci fa provare qualche cosa. Se noi capissimo i meccanismi che stanno alla base di questo sentire, avremo la possibilità di agire, di modificarli, di manipolarli. Per esempio, di provare e sentire cose completamente nuove. Questo è fantastico perché, come dire, il nostro cervello è anche la nostra prigione, cioè tutto quello che noi sappiamo del mondo, tutto quello che possiamo esprimere, è legato all'attività fisico-chimica del nostro cervello, che ci dà quindi grande possibilità, però è anche la nostra prigione. Però la prigione potrebbe essere modificata. In una prigione modificata, la qualità e le caratteristiche dell'esperienza anche potrebbero essere modificate. Cioè, quello che la tecnologia, la neurotecnologia del futuro potrebbe fornirci. Gli psichedelici sono un esempio, come dire, molto povero comunque al momento, no? Perché gli psichedelici agiscono comunque sull'architettura cellulare e biochimica del cervello così come è fatto. Quindi non ci consentono di, come dire, esperire cose strane e bizzarre, ma che non sono al di là dell'esperibile, del pensabile attuale. La cosa veramente interessante è la possibilità, come dire, questa sì, transumanista, di avere esperienze, conoscenze totalmente nuove nel momento in cui noi potremo agire e cambiare la macchina cellulare del nostro sistema nervoso. E la cosa che mi dispiace di più della mia personale finitudine è che presto o tardi questo sarà possibile, però non sono sicuro che io ci sarò per provare.
Sì, adesso diciamo c'è questa nuova invidia dei neonati che si sta sviluppando in epoca di transumanesimo. No, pensavo due cose sentendo di parlare. La prima è che non c'è solo il limite che non modificano il cervello sugli allucinogeni, sugli psichedelici, scusami, ma anche che sono un set di molecole cioè più o meno date e quello fanno, nel senso che quelle di cui si parla oggi, no, sono delle molecole conosciute e in un certo senso ci si adatta al loro effetto più che adattare loro a noi. Quindi non è solo sul lato del cervello, ma anche dall'altro. E l'altra cosa che mi veniva in mente sentendoti parlare era, non so se ti ricordi i Phillies nel mondo nuovo di Huxley, che sono queste questi cinema dove praticamente vengono proiettate direttamente le emozioni, senza la storia praticamente, no? E le persone le provavano. E in un certo senso è una versione grezza di quello che dicevi tu, cioè la capacità di evocare dei sentimenti, delle emozioni, in maniera sia progettuale sia anche diversa da come siamo abituati oggi, no?
Certo. E l'unica cosa che si avvicina a questa condizione ora che noi abbiamo, e cioè la possibilità di evocare l'emozione direttamente, immediatamente, senza alcun altro legame, è la musica. La musica ha queste caratteristiche. È una evocatrice diretta, diciamo così, delle emozioni, in una maniera, come dire, non mediata, no? È molto diversa dalla pittura o dal raccontare storie da questo punto di vista. È anche misteriosa per un certo
senso. Sì, la musica è super misteriosa. Infatti, prima o poi mi piacerebbe avere qualcuno qui al podcast per parlarne, anche se penso che sia un argomento forse persino, non so, sempre complesso, comunque sicuramente complessissimo. Cioè, tutta la questione della matematica e della musica, ad esempio, a me da esterno sembra quasi inspiegabile. Che poi è anche la sua universalità, cioè perché effettivamente è un linguaggio che per la specie umana è universale, cioè ha una valenza culturale, però diciamo alla base ci sono delle caratteristiche universali, no? Questo è interessante. E scusami, ma tu parlavi di emozioni, invece per quanto riguarda invece proprio il prolungamento della, a questo punto te lo devo chiedere, della vita biologica in quanto vita, come la vedi la prospettiva temporale?
Ma credo che anche qui sia una cosa assolutamente, assolutamente fattibile, e come tutto quello che si può fare verrà fatto.
Sarà fatto, sì.
E ci sono già... Ho visto non molto tempo fa un bellissimo documentario, si intitola The Immortalists, non credo sia disponibile ancora in italiano, che è una specie di intervista molto lunga che viene fatta a due esperti del settore, studiosi dell'allungamento della vita, che lavorano uno sui telomeri e l'altro su altre idee, insomma uno è Aubrey de Grey che lavora a Cambridge e l'altro non mi ricordo il nome, lo studioso americano, e loro dicono in buona sostanza che davvero è questione di poco, anzi de Grey sostiene che il bimbo che vivrà 200 anni è già nato.
200 anni però è diverso da immortale comunque. E tra l'altro l'immortalità ha questa caratteristica che da un lato diciamo è sacro graal, quello che tutti vorrebbero, dall'altra è probabilmente una condizione, ma è un problema che eventualmente si porranno quelli che saranno immortali, però non è così scontato che sia... così bella da vivere, insomma.
Conosco l'argomento, naturalmente è un argomento tradizionale, no? Quello secondo il quale, come dire, se sei immortale tutto perde di valore, perché qualsiasi tipo di esperienza, tutto il bene e tutto il male del mondo lo conoscerai e quindi non conta niente.
Sa sempre un po' di storiella che ci si racconta questa, no?
Esatto, cioè io tutto sommato nel dubbio preferirei se data la scienza dico beh guarda ok sì accetto, io sì accetterei assolutamente.
Ah sì, anch'io. Senti, io parlerei con te altre 8 ore, 9, 10, ma ti saluto, dai, che ti lascio andare, che immagino che avrai altri impegni. Ti ringrazio e alla prossima. Ricordo, scusami, il tuo libro Pensieri della mosca con la testa storta, poi tu ne hai scritti anche altri, comunque ne metto sicuramente questo e un altro paio nei suggerimenti sotto che trovate nel link. Bene, grazie ancora, buona giornata.
Ciao, buona giornata, buon lavoro.
E anche a te.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!